benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Gesù ha camminato su questa terra, ci ha insegnato a fermare la guerra, senza esitare ha dato il suo cuore per un mondo che rigetta il suo amore. Gesù ha portato una croce pesante, per i peccati nostri ha dato il suo sangue, le sue braccia aperte, una grazia infinita. Come ci conviene, ignorando il suo nome che spezza le catene, il suo grido d'amore ci chiama alla vita, ma il mondo sordo ignora la verità. Le stelle piangono, il cielo è in lutto, per ogni anima che sceglie il rifiuto, eppure il suo perdono resta qui eterno. Il cuore che si apre esce dall'inferno, il prezzo è stato pagato per rinascere, ma il male nel mondo continua a crescere.
Buongiorno, ciao a tutti fratelli, vi abbracciamo, il Signore vi benedica grandemente. Siamo qui oggi per condividere l'amore di Gesù, per sentire la sua voce e inizieremo con una bella preghiera che è un momento speciale di adorazione di un fratello, si chiama Andrea, e lui mentre lodava, ascoltava canti di lode e leggeva le scritture, ha registrato questa preghiera per noi. Dio lo benedica.
Beato colui che è il Dio di Giacobbe per suo aiuto, la cui speranza è nell'Eterno, il suo Dio, che ha fatto i cieli e la terra, il mare, tutto ciò che è in essi, che serba la fedeltà in Eterno, che rende giustizia agli oppressi e dà il cibo agli affamati. L'Eterno libera i prigionieri. L'Eterno apre gli occhi ai ciechi. L'Eterno rialza quelli che sono abbattuti. L'Eterno ama i giusti. L'Eterno protegge i forestieri. Soccorre l'orfano e la vedova, ma sovverte la via degli empi. L'Eterno regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per tutte le generazioni. Alleluia. Signore, io ti voglio ringraziare, Signore, da parte mia, da parte di tutti i fratelli, Signore. Tante volte cadiamo, pecchiamo, però tu sei misericordioso, ci perdoni sempre. Aiutaci, Signore, aiutaci con tutto il cuore a camminare per la via diritta. Facci resistere davanti alle tribolazioni. Riempici del tuo spirito per resistere, Signore. Dacci quella forza che solo in te è presente, che noi non abbiamo, ma con te ce la facciamo a risolvere tutto, Signore. Noi abbiamo fiducia nelle tue promesse. Anche se cadiamo, ci rialziamo, Signore, andiamo avanti. Rendiamo gloria a te, Signore. Ti portiamo la lode che meriti, Signore. Noi ti vogliamo lodare per sempre, Signore. Ti vogliamo lodare e ringraziare. Grazie, Signore, perché con le tue ferite, con i tuoi dolori ci hai guarito, Signore. Per le tue lividure siamo stati guariti, siamo già guariti, Signore. Gloria a te, Signore. Grazie, Signore Gesù. Noi ti ringraziamo ancora. Grazie, grazie, Signore. Grazie che ti abbiamo conosciuto, che sei sempre vicino a noi, Signore, che ci riempi del tuo spirito. Grazie, Signore Gesù. Grazie. Amen. Amen. Grazie, Signore. Amen.
Grazie a te, Andrea. Grazie, Dio ti benedica per le tue lodi, per il tuo amore per Gesù. E lo so che hai i tuoi combattimenti in questo periodo, perché il diavolo ti attacca, ti mette alla prova, però stai vincendo. C'è scritto delle testimonianze bellissime. Il diavolo ha attaccato con un infarto, però sta vincendo, sta andando bene, sta uscendo dal problema. Poi lì è un papà che si prende cura di due figli piccoli e da solo, e anche lì il Signore lo sta aiutando e sta avendo delle vittorie. Quindi ringraziamo Gesù per il suo sostegno nella tua famiglia.
Dio ti benedica tanto. Il Signore ha gli occhi su di te. E facci sapere come stai. Lui si prende cura di due ragazzi, no?
Sì. Di 10 e 8 anni.
Lui è un ragazzo, come si dice, ragazzo padre. Ci sono ragazze madri, donne con bambini. Qui abbiamo un uomo con bambini, ragazzo padre. Facci sapere se ti serve qualcosa, fratellino. Vogliamo aiutarti. Grazie Gesù, Signore. Allora, Angelina.
Andiamo alle notizie, sei pronto?
Amen. Nel nome di Gesù. In italiano, Corriere della Sera, Trump e la rissa con Medvedev, eccetera. Vatican News, giornale del Vaticano, Trump, i sottomarini atomici americani sono sempre più vicini alla Russia, perché ha litigato Medvedev e Trump hanno litigato, si sono minacciati, e allora hanno parlato di guerre atomiche, così allora Trump ha mandato due sottomarini atomici a dar fastidio alla Russia. Ma The Rai News dice: Trump schiera due sottomarini nucleari, la replica a Mosca e la minaccia di escalation atomica.
Quindi c'è pericolo di guerra atomica?
C'è sempre. Ma l'anticristo non c'è ancora, per cui non credo, non dovrebbe avere il coraggio di lanciarsi bombe atomiche. C'è ancora un po' di tempo per prepararsi. Dico io poco.
Ma non ha promesso Trump di calmare le cose?
Sì, ma siccome Medvedev gli ha dato un grande rimprovero, che non ha paura di lui, eccetera, parlando di atomiche, allora Trump si è sentito un po' offeso, lui è un tipo sanguigno, è un tipo che risponde alle parolacce, insomma. E ha risposto, perché Medvedev fa il lavoro sporco di Putin. Putin fa le pubbliche relazioni, la politica, va bene, però sono molto uniti, sono uniti al 100%, e Medvedev fa il lavoro sporco di minacciare tutto e tutti. Siccome in Russia, che ne dicono i media occidentali, in Russia tutti i giornali parlano di come la Russia è stata provocata in questa guerra perché hanno bombardato i russi del Donbass per 8 anni. I giornali occidentali questo non te lo dicono. Però l'Occidente, la NATO, spalleggiando Zelensky e soci, hanno bombardato i russi del Donbass, 15.000 morti ci sono stati per 8 anni. Tu Putin per anche per motivi di politica interna non ha potuto rimandare, non l'ha neanche chiamata invasione, ma l'ha chiamata operazione speciale. Ciò che noi in Occidente chiamiamo invasione, loro chiamano operazione speciale per salvare il Donbass e fermare i nazisti. E questo è quello che è successo, ma i giornali occidentali non te lo dicono. Va bene. E poi c'è un'altra notizia. Italy plan to process migrants in Albania, delta blow by the EU court. Il piano italiano di processare i migranti in Albania viene ostacolato da un messaggio da parte della Corte Europea, la Corte Penale Europea. E allora, che altro c'è? Politico, giornale, dice Meloni molto arrabbiatissima, as you... EU top court makes it harder to reject asylum seeker. Allora Meloni è arrabbiatissima perché la Corte Penale dell'AIA europea rende molto più difficile di rigettare quelli che cercano asilo, cioè i giudici praticamente loro vogliono che gli immigrati invadano tutto e tutti, insomma. Cioè praticamente i giudici si sono messi a fare politica, ecco. Però attenzione, i giudici non sono eletti. Meloni deve rispondere a un elettorato, i giudici no, loro ricevono, cioè dipende chi li nomina questi giudici, siccome sono tutti marxisti, questi giudici sono di sinistra, e allora loro interessa riempire l'Europa di immigrati che voteranno a sinistra. Ecco, questa è l'interpretazione. Poi che altro c'è? France 24, come si dice in francese. C'è stata una studentessa di Gaza che è stata ricevuta come rifugiata, eccetera. Comunque ne parleremo dopo di questo, no? Ce
sì.
L'abbiamo?
Sì, se c'è già in programma.
Ce l'abbiamo già questo. Vabbè, parleremo dopo. Un grande scandalo in Francia, che adesso bloccano tutti gli studenti di Gaza. Perché c'è questa qua che... si è messa a invocare, inneggiare, ad uccidere tutti gli ebrei. Ed è una studentessa di Gaza, cioè una specie di professoressa, studentessa. Angela, a te.
Parliamo di Israele e Hamas allora, visto che siamo entrati nel soggetto.
Veloci.
Questa notizia del giornale Open dice Ido, il fratello di Netanyahu, dice Hamas non vuole distruggere Israele, ma tutto l'Occidente. Gli ostaggi, impossibile liberarli.
Quindi Israele dice gli ostaggi è possibile liberarli. Adesso infatti a Gaza c'è un giornale che non ho citato e dice, gli ha fatto vedere le foto degli ostaggi che stanno morendo di fame. Però quelli di Gaza stanno sequestrando un sacco di cibo. Il cibo non è che gli manca. Usano il cibo in modo politico, no? E i giornali, cioè ormai c'è una marea di giornali contro Israele, da tutto il gruppo Israele. Io non darei le colpe da una parte o dall'altra, solo da una parte, ma qui è un garbuglio. È un garbuglio. È come Seconda Guerra Mondiale, guerra e... Qual è la verità? Dipende, verità tra virgolette, dipende da quali giornali senti, quale propaganda ascolti. Di solito, diciamo, quello che vince la guerra, si scrive la storia. Allora, dice questo qua, Hamas non vuole distruggere solo Israele, ma tutto l'Occidente. Beh, in effetti, ovunque vanno questi islamici, in qualunque nazione occidentale, Sharia,
è vero.
Botte d'orbi, stuprano le donne, ovunque vanno. In India, in America, in Canada, in tutte le nazioni europee, ovunque vanno, caos.
Cioè, loro non vogliono integrarsi nella cultura del paese dove sono ricevuti.
Ma vogliono che il paese
si integri. Vogliono
forzare
la loro cultura in quel paese.
Perché lo dice Allah, lo dice il Corano. Loro sono tenuti dal Corano, di ovunque vanno, il Corano dice è vostro. Ovunque mettete il piede è terra vostra. Va bene? E poi italiani, europei, francesi sono pagani, quindi non contano. L'importante è farla franca. E quindi si entra col sorriso e poi, una volta che si è entrati, si comincia con la Sharia. Adesso, per esempio, in Inghilterra ci sono 6-7 le più grandi città, a cominciare con Londra, che hanno sindaci islamici.
Oh.
Perché? Perché i marxisti li appoggiano. Cioè, i marxisti, siccome le sinistre non riescono ad andare al potere, adesso ci sono, ma adesso li cacceranno fuori di nuovo. Siccome i marxisti non riescono ad andare al potere da soli, allora si uniscono agli islamici. Gli islamici in Inghilterra sono solo 4 milioni, gli inglesi sono 60 milioni, cioè, eppure 4 milioni di islamici hanno 7-8 sindaci, come è possibile? Perché i marxisti li appoggiano. Il marxismo non è una cosa inglese, italiana, tedesca. Il marxismo è una cosa internazionale. Allora vogliono il mondo marxista internazionale e la propria nazione non conta niente. E allora questo, cosa succede? Dei due litiganti, il terzo se ne gode e gli islamici vincono, no? E vengono eletti. Che loro, pur di non avere le destre al governo, mettono gli islamici. Non capiscono che gli islamici stanno usando questi comunisti, socialisti, sinistre, marxisti, non capiscono che li stanno usando come veicolo per prendere potere della nazione. Quindi mettendo le leggi per far entrare gli islamici a più non posso, e quando non avranno, diciamo, non serviranno più questi marxisti, li butteranno nel cestino della cartaccia. Quindi per adesso i comunisti e le sinistre sono come degli, si dice in inglese, utili idioti, che sono idioti ma sono utili per arrivare a potere. Ma come in tutte le nazioni dove l'Islam, sono 50 nazioni al mondo che l'Islam controlla, e 75 nazioni dove gli islamici hanno forte influenza, 50 dove sono al potere, le nazioni. Ecco lì i marxisti non contano niente. Va bene? Nonostante l'Islam è una religione di sinistra, però quando sono a potere loro si liberano dei partiti politici atei, come i marxisti, che sono atei, e vogliono la Sharia, vogliono l'Islam. Va bene? Cioè, io ho conosciuto tanti islamici che se non ti metti a litigare di politica sono grandi amici, simpaticissimi.
Ah, sì.
Gente generosa, simpatica, eccetera. Però il fatto è che per l'Islam religione e politica sono tutt'uno, è la stessa cosa. È l'unica religione al mondo che, diciamo, sono... Quando dici Islam, dice politica e dici anche religione. Infatti ovunque c'è l'Islam al potere, c'è sempre il partito islamico al potere. Guarda in Iran. Si potrebbe anche cercare di capire le rivendicazioni come quelle di Hamas, si potrebbe cercare di capire, ma il fatto che anche Hamas dovrebbe cooperare e togliere dal Corano, dalle scritture di Maometto come... Guarda, ti ho dato delle scritture, Angela, lì?
Sì.
Guarda, dovresti avere due versetti del Corano.
Del Corano.
Ce l'hai 5:29?
Sì, dice, combattete coloro che non credono in Allah. Corano 5:29.
E anche Corano 5:33?
La religione della verità, onde farla prevalere su ogni altra religione. Corano 5:33.
Quindi dice, combattete coloro che non credono in Allah. Quindi guerra perpetua, guerra eterna.
Sì.
Cioè i nazisti lottavano contro l'America, poi hanno perso la guerra, hanno fatto la pace, tutto a posto. Adesso sono 80 anni che sono lì per conto loro, i tedeschi. Invece l'Islam no. L'Islam dice bisogna farla prevalere su ogni altra religione.
Quindi credi che è vero quello che dice il fratello di Netanyahu? Che Hamas non vuole distruggere solo Israele, ma tutto l'Occidente?
Assolutamente sì.
Ah sì?
Certamente. E tieni presente che Israele c'è un sacco di colpe. Ma qui ha ragione. Quindi dice, combattete coloro che non credono in Allah. Buonanotte. Devi ammazzare tutti, insomma. Cioè questo è dimostrato che non c'è nessuna religione o civiltà di qualsiasi tipo con la quale l'Islam abbia potuto convivere e che non abbia guerreggiato contro. Non esiste nessuna politica, religione, nazione che si è trovata a confrontarsi con l'Islam, che l'Islam non gli ha fatto guerra. Infatti in India, per esempio, gli islamici sono una piccola minoranza, sono sempre in guerra contro gli Hindu, si ammazzano. E hanno fatto la guerra con tutti, compresi gli Hindu dell'India, i buddisti, e anche contro la Cina o la Russia in Cecenia, eccetera. E ora in ogni nazione occidentale vi sono sommosse da parte degli islamici. Allora, va bene?
Sì.
Qui c'è la notizia che ti dicevo prima, Angelina. Vuoi leggerla? Quella? La donna si chiama Noor At Allah, cioè Allah At Allah.
Il Corriere della Sera?
Sì.
Dice, Noor At Allah, la studentessa palestinese accolta a Lille, verrà espulsa. Ha scritto messaggi contro gli ebrei. Stop della Francia ai rifugiati.
Ecco, la stampa di Torino, cos'è che dice?
Da Gaza alla Francia per studio, inneggia sui social contro gli ebrei, uccideteli tutti, espulsa.
Quindi lei mandava messaggi per fomentare la guerra contro gli ebrei, dice uccideteli tutti.
Incredibile.
È uno che crede a queste cose, per questo viene in giro a fare terrorismo. E quando non riescono a ammazzarli con le mani pulite, virgolette, si mettono le bombe in tasca e si fanno esplodere, perché il Corano dice se fai questo, sei un martire e ci sono 70 vergini ed aspettate in cielo. C'è gente che ci crede. Insomma, l'hanno espulsa dalla Francia per avere inneggiato al genocidio. E poi accusano Israele di fare genocidio a Gaza. A Gaza onestamente non si capisce cosa succede. Non ascoltate i giornali, che i giornali vanno col vento. Giornali americani tutti da una parte, giornali russi tutti dall'altra, giornali non sono giornali, è gente messa lì a predicare quello che il capo dice. E i giornali del mondo occidentale sono tutti nella pentola. Cioè il cristianesimo, e dico cristianesimo non religionesimo, va bene? Dopo la presa mondiale attraverso l'imperatore Costantino, il cristianesimo ha saputo convivere con tutti. E questo in base a precisi comandamenti cristiani. Cioè l'Islam non riesce a convivere con nessuno. L'unico modo che può convivere è se gli taglia la testa. Se si sottomettono. Se si inginocchiano davanti a Maometto e si convertono. L'unico modo. Islam è una religione di pace, sì. Dopo che li hanno uccisi però. C'è solo una scappatoia, pagare una tassa sulla vita. Cioè se vuoi vivere e non convertiti devi pagare una tassa. Questo È una cosa nel Corano tassativa. Però i cristiani convivono con tutti, c'è una differenza grandissima tra Islam e cristianesimo. Non dico la religione morta, mezza morta della domenica mattina. Il vero cristianesimo convive con tutto, infatti cerca di convertire gli altri con l'amore. L'Islam fa lo stesso, però con la morte, con le bombe, con l'odio. Quindi, non è vero, come dicono allora i predicatori islamici, che è lo stesso Dio, il Dio della Bibbia e del Corano è lo stesso. Non è vero niente, è il contrario. Invece i cristiani convivono con tutti, infatti comandato nella Bibbia, ce l'hai Romani 12 lì?
Sì.
Ecco, andiamo verso 18.
Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Romani 12 verso 18.
Amen. Amen, amen, amen. Grazie,
e
Signore.
Questo, diciamo, sogno di Hamas di uccidere tutti gli ebrei diventerà mai realtà? Cosa dicono le
mai,
profezie?
Mai, perché fin tanto che Maometto poteva promettere di uccidere, violentare, e tutti si sono convertiti a Maometto, cioè tutti gli atei, insomma. E hanno cominciato a chiamarsi religiosi musulmani. Ma quando la storia però ha cominciato a scocciare un po' troppi e hanno cominciato a ostacolarli come il cristianesimo, le crociate, così, e si è fermata l'Islam. Va bene, e non riusciranno mai a vincere il mondo. Che ovunque sono soggiogati in Cina, in India, in Europa stanno entrando perché ci sono profezie che l'Europa seguirà l'Anticristo. E allora l'Islam ha invaso l'Europa, è infiltrato, e adesso l'Islam sta guidando l'Europa a seguire l'Anticristo, che non è ancora apparso.
Mm-hmm.
Capisci che succede?
Mm-hmm.
E allora uccidere tutti gli ebrei se lo può sognare. Hanno cercato in tutti i modi, hanno fatto 9 guerre hanno fatto contro Israele. Sette guerre grandi, alcune grandissime. Le hanno perso tutte, va bene. E allora come fanno a uccidere tutti gli ebrei, tutti i cristiani? Cioè ormai anche il 25%, secondo le statistiche, degli islamici stanno perdendo la fede, che da quando adesso hanno la libertà di cliccare in internet, ascoltare i predicatori cristiani, e si dicono, capiscono che l'Islam non è una religione seria. È una politica camuffata da religione. Non puoi convertire il mondo a Dio, a Allah, ammazzando la gente. È così che si predica una religione. Le profezie però ci dicono che l'Anticristo invaderà Israele seguito dagli islamici. Per questo è che hanno invaso l'Europa, perché il compito dell'Islam in Europa è di trascinare l'Europa a invadere Israele. Adesso non si vede, si vedrà. E quando spunterà l'Anticristo, lui coglierà la palla al balzo e guiderà l'Europa, e l'Islam, e la Cina, e la Russia a invadere Israele. E avverrà Zaccaria 14. Guarda, andiamo a Zaccaria 14, leggi dall'inizio, guarda, due scritture.
Ecco, viene il giorno del Signore in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te.
Le tue spoglie di Israele.
Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate.
Tipico dell'Islam.
Metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Zaccaria 14, versi 1 e 2.
Allora, non sarà sterminato il resto perché? Perché viene Armageddon.
Ma l'Anticristo vuole invadere Israele anche lui o lo fa per accontentare i musulmani, o come lo fa?
No, lui non vuole invadere Israele, l'Anticristo, perché l'Anticristo sa che in Israele, cioè ad Armageddon, lui morirà.
Lui sa che morirà?
E certo, è scritto nella Bibbia.
Ma lui crede?
Lui crede nella Bibbia, altro che. Lui dice solo ai fessacchiotti che devono essere atei. Allora, Ezechiele... Possiamo andare a Ezechiele 39?
Sì.
Dimostriamo questo punto. che appunto cosa stiamo dimostrando? Che l'anticristo morirà in Israele e lui lo sa e non ci vuole andare. E allora come si sbroglia questa matassa? Si sbroglia che leggiamo Ezechiele 39, 1 a 5, Angelina.
Tu, figlio d'uomo, profetizza contro Gog e di: così parla Dio il Signore. Eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Mesec e di Tubal. Io ti porterò via, ti spingerò avanti, ti farò salire dalle estremità del settentrione e ti condurrò sui monti di Israele. Butterò giù l'arco dalla tua mano sinistra e ti farò cadere le frecce dalla destra. Tu cadrai sui monti di Israele, tu con tutte le tue schiere e con i popoli che saranno con te. Ti darò in pasto agli uccelli rapaci, agli uccelli d'ogni specie e alle bestie dei campi. Tu cadrai in mezzo ai campi, poiché io ho parlato, dice Dio il Signore. Ezechiele 39, da 1 a 5.
Cosa dice qua? Dice: tu cadrai sui monti di Israele. Chi sta parlando? Sta parlando a Gog. Profetizza contro Gog. Gog sappiamo che è l'anticristo. Allora qui questa scrittura, ve la potete scrivere, fratelli, mostra dove muore l'anticristo, dove cade. Ecco, in Israele Gesù lo ucciderà, è Gesù che lo uccide, lui e i cavalieri che lo seguono, Apocalisse 19:11. Speriamo di esserci, che abbiamo conti da regolare col diavolo. E per questo l'anticristo, cioè Gog, sarà riluttante di invadere Israele e lo farà solo perché gli islamici lo obbligheranno. Loro a tutti i costi devono andare lì per dimostrare che Allah è più potente di Yahweh. E qui casca l'asino. Sarà un'altra sconfitta per l'Islam, sarà l'ultima. Allora gli islamici dicono: no, dobbiamo andare a conquistare Gerusalemme perché dobbiamo dimostrare che Allah è più potente di Yahweh. Fino adesso abbiamo perso tutte. Ma adesso, con l'America non ci sarà più in giro a quel punto, abbiamo spiegato nel corso biblico. Appena l'America cade, dico: oh, adesso il gioco è fatto, andiamo. L'anticristo non vuole andare. Dice: sì, è vero che non c'è l'America, vinciamo, ma lui conosce Ezechiele 39:4. Tu cadrai sui monti di Israele. Lui, l'anticristo lo sa. Il diavolo citava scritture a Gesù, no? In Matteo, sì. Matteo capitolo 4. Il diavolo conosce la Bibbia e purtroppo meglio di tanti cristiani. Credo che gli diranno: se tu non vieni, noi andiamo da soli. E lui, per non vedere il suo esercito sfaldato, la sua confederazione divisa, e allora accetta di andare. Per questo che dice: ti metterò gli uncini nella bocca. Conosci la scrittura, devo andare lì.
Sì, andiamo.
Andiamo, Ezechiele 38.
Sì.
Ecco, le prime scritture c'è scritto: metterò uncini nella tua bocca. Va bene?
Sì.
Allora, verso 3 a 6.
E di: così parla Dio il Signore. Eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Mesec e di Tubal. Io ti condurrò via, ti metterò degli uncini nelle mascelle e ti tirerò fuori.
Ecco, quindi lui non vuole andare. Allora Dio gli mette gli uncini. Sai come si fa con i buoi?
Sì.
Con i tori.
Con le bestie.
Il toro, non è che il toro dice: vieni caro, vieni. Il toro...
No.
Allora cosa fa? Gli metti un anello nel naso e lo guidi per il naso. Sai quando si dice prendere per il naso? Cioè,
sì.
Così si fa coi tori, no? Allora, siccome l'anticristo è chiamato in Apocalisse 13, 11 e 13, è chiamato la bestia. Quindi alle bestie gli metti un uncino al naso. Qui Dio, Ezechiele 38, 4, ti metterò degli uncini nelle mascelle e ti tirerò fuori. Perché? Perché non vuole andare. No, io vado lì, tu mi ammazzi, esatto. E allora non ci vado, ti metto l'uncino e vieni lo stesso. Sicuramente tu andrai, capito? Allora, fin dove hai letto?
Ti metterò degli uncini nelle mascelle, ti tirerò fuori te e tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti quanti vestiti pomposamente, gran moltitudine con scudi grandi e piccoli, tutti forniti di spada. E con loro persiani, etiopi e gente di Put, tutti con scudi ed elmi.
Sì.
Gomer e tutte le sue schiere, la casa di Togarma dell'estremità del settentrione e tutte le sue schiere, dei popoli numerosi saranno con te. Ezechiele 38, versi 3 a 6.
Ok, abbiamo studiato in questo biblico, fratelli attempati, quelli le conoscono queste cose, no? Abbiamo già spiegato.
Sì.
Ma lo spiego per i fratelli nuovi, persiani, Iran, Etiopia ancora oggi e le nazioni circonvicine islamiche, la gente di Put, Libia, tutti con scudi e elmi, vuol dire che sono armate militari, Gomer, l'Europa, la casa di Togarma, tutti sappiamo che è la Turchia, insomma tutti i popoli islamici, a parte Gomer, l'Europa, ma l'Europa a quel punto sarà islamizzata, perché quello che temono oggi si avvererà domani. L'Islam guiderà l'Europa. Guarda in Inghilterra. Ci sono delle leggi che condannano, che criticano l'Islam in Inghilterra. E gli immigrati islamici gli danno alberghi, gli danno tutto quanto. E gli inglesi stanno lamentando, stanno facendo manifestazioni nelle strade. Dicono, ma come? Questi qua mangiano negli alberghi e dormono lì. E noi siamo disoccupati e non riusciamo a pagare l'affitto.
Sì.
Silenzio e pedala e paga le tasse, quindi già l'Europa si sta islamizzando molto veloce, ma lo vedi in Francia, lo vedi in Germania, si sì, hanno cacciato questa studentessa dalla Francia, lo devono fare perché ancora l'Islam non è in totale controllo.
E con gli ebrei cosa succederà quando l'anticristo li invade? Perché non è che gli ebrei sono tanto meglio dei musulmani, hanno crocifisso Gesù, sputtano sulla terra davanti ai cristiani, non è che sono meglio.
Sì, e Netanyahu sta forzando la mano in Gaza, che non è che quello che dicono i giornali sono tutte bugie, lui hanno esagerato sul serio, per l'amor di Dio. Però le profezie si avvereranno perché Israele si deve convertire. Ed esattamente per come si comportano male a Gaza e anche durante 2000 anni che ha respinto il cristianesimo, perseguitato i cristiani, ma anche compreso le stragi di Gaza che gli ebrei stanno facendo, che Dio li punirà. Quando è la punizione di Israele per le stragi di Gaza, Angela? Eccolo qua, leggiamolo, Angelina. Andiamo, devi andare a Ezechiele 39, dovresti averlo lì, ti ho dato un gruppo di scritture.
Sì, ce l'ho.
22 e 24, per favore.
Da quel giorno in poi, la casa di Israele conoscerà che io sono il Signore, il suo Dio. Le nazioni conosceranno che la casa di Israele è stata deportata a causa della sua iniquità, perché mi era stata infedele. Perciò io ho nascosto a loro la mia faccia, e li ho dati in mano dei loro nemici, tutti quanti sono caduti di spada. Io li ho trattati secondo la loro impurità e secondo le loro trasgressioni, e ho nascosto loro la mia faccia. Ezechiele 39, versi 22 a 24.
Hai capito? Allora, se c'hai domande, dice da quel giorno in poi...
Quindi qui dà una storia che Israele è stata infedele, punita, perché... per i suoi peccati, ma poi dice che Israele conoscerà che io sono il Signore.
Esatto, che non lo conosce il Signore. Israele, nonostante le sciocchezze che certe chiese dicono, che Israele sono gli eletti, ma gli eletti della nonna sono. Quali eletti? Non vedi che non posso sopportare il nome di Cristo. Quali eletti? Pregate che voi siate gli eletti, che non mi sembra molto. Allora... da quel giorno in poi, sta parlando dalla fine della battaglia del Armageddon.
Quindi vengono anche loro puniti?
Sì, quello che, anche compresi i mali, e dicono, fratello Giuseppe, tu stai difendendo le stragi di Gaza. Ma no, niente affatto, sto cercando di fare un equilibrio. Ma gli sbagli che Israele sta facendo a Gaza, dice, sarà punita. Appunto dice, verso 23, dice... è stata deportata a causa della sua iniquità. Infatti l'anticristo deporterà Israele quando lui la invade per pochi giorni. E poi dice, perché mi è stata infedele? Per questo ho nascosto la mia faccia. Cioè sono 2000 anni che Dio nasconde la faccia. Matteo 23:39. Cosa dice? Dice, non mi vedrete fin quando non direte benedetto colui che viene in nome del Signore. Cioè chi è colui? Gesù Cristo. E ancora non lo dicono. Spiegarlo a quei predicatori evangelici che dicono che gli ebrei sono gli eletti. Non sono gli eletti! 2/3 moriranno. Solo 1/3 sopravviverà. Quanto è il rimanente della casa di Israele? 1/3. 2/3 moriranno, lo dice. Zaccaria capitolo 13 alla fine lo dice. Va bene, predicatori evangelici, smettetela per cortesia di dire sciocchezze. Gli eletti siamo noi, noi che abbiamo Gesù Cristo, noi che abbiamo l'eletto Gesù. E loro hanno Mosè. È scaduto Mosè, scaduto. Ecco, dice, li ho dati nelle mani dei loro nemici perché mi sono stati infedeli e sono ancora infedeli. Sono lì a uccidere i musulmani a Gaza quando dovrebbero fare come i cristiani, quelli veri, che ai musulmani li evangelizzano, li amano col Vangelo, li amano con la parola di Dio, cercano di fare amicizia, piano piano convertirli a Cristo. E molti si stanno convertendo, non perché Israele spara e uccide, che Israele non ha capito niente. Israele crede adesso ancora ai giorni di Mosè, di Giosuè, di ammazzare tutti, come Sodoma e Gomorra, fuoco del cielo, ma quelli erano altri tempi. Se non c'è altre domande io passo e chiudo.
Sì, va bene, sì. Andiamo al prossimo.
Si è capito qualcosa o solamente uno che grida?
Chiediamo ai fratelli.
Fratelli, non lo so. Scrivete, fateci sapere se non abbiate paura di scrivere se pensate che Angela grida troppo.
Ecco, sì, scrivete pure.
Capito?
Sì, magari devo gridare io di più. Andiamo al prossimo, che purtroppo non è una bella notizia. Viene dal Congo. Il giornale Secolo d'Italia dice «Macelleria congolese in chiesa, 43 morti. Ogni anno 5.000 cristiani uccisi, ma nessuno scende in piazza».
Sky TG 24?
Congo, attacco a una chiesa a Comanda, decine di morti. Bruciate case, tra i corpi anche 3 carbonizzati.
E quindi gli islamici continuano, vedi? Perché loro li aspettano 72 vergini in cielo. Quindi più bombe mettono nelle chiese, più le vergini si preparano in cielo. L'ho detto Maometto. Secolo d'Italia, macelleria congolese. Notate che i giornali che aprono tanto la bocca, che a Gaza qui, a Gaza là, i palestinesi, non dicono una parola.
Wow.
Va bene. Ci sono dei giornali, mi pare che è proprio il Secolo d'Italia, che dice silenzio delle sinistre. Ai ai ai, sinistre, destre, si salve chi può. Ecco qui, c'è qui l'articolo che dice da Tajani a Fontana, cordoglio della politica, ma la sinistra in silenzio. Secolo d'Italia. Alleluia, gloria, gloria a Dio, Signore. Gloria al tuo nome, alleluia,
amen.
Grazie Gesù. Ma Signore,
benedicili, Signore.
Si benedici questi fratelli, Signore, che vengono uccisi. Mentre in Occidente qui troppi di noi scaldano panche. E cosa dovrebbero fare? Dovrebbero andare a evangelizzare. In Italia, in Occidente, c'è gente come questi congolesi che uccidono. E peggio. E le chiese dovrebbero uscire dai cimiteri della domenica mattina e i pastori smettere di raccogliere solamente bustarelle domenica mattina, uscire in strada ed evangelizzare. In questo modo, come la Bibbia dice, chi ubbidisce alla legge fa guerra al malvagio. Guerra al diavolo, come ha fatto Gesù, evangelizzando. Allora, guarda, io ho ricevuto una pregavo e Gesù mi ha mostrato, Gesù mi ha dato una piccola profezia, qui la vuoi sentire?
Sì.
poi i fratelli giudicheranno se è nello spirito o no.
Amen.
Per me lo è. Dice Gesù, viene il tempo, dice il Signore, quando io entrerò in campo e salverò la mia chiesa. Viene il mio giorno, dice il Signore, quando sfogherò tutta la mia ira e sarà Armageddon, il mio giorno, il giorno del Signore. Poi seguiranno i miei castighi eterni e per molti sarà il lago di fuoco. Ancora per un poco il mio popolo dovrà soffrire alla mano dei malvagi, i malvagi lupi che ora fanno i prepotenti con le mie pecorelle indifese. Ma i miei figli devono sapere che le sofferenze sulla terra aumenteranno ancora. E questo è perché il mondo respinge la mia verità, il mio perdono, la mia salvezza, preferisce il male al bene, la violenza alla pace, le bugie di religioni false alla verità del mio amore mostrato e dimostrato dalla mia venuta, dalla mia vita vissuta solo in amore, senza violenza, senza ingordigia, senza guerra. Nessuno si nasconda dietro la malvagità del diavolo dando la colpa a lui e alla sua zizzania solamente. Non è solo lui che è colpevole di questo. E non è solo da loro che vengono questi mali principalmente, ma innanzitutto dalle scelte malefiche dell'uomo che respinge il mio amore. No, non è solo il diavolo, anche gli uomini che respingono la mia verità sono colpevoli, le loro scelte. Io ho mostrato la via maestra con la mia venuta e il mio esempio. E vengono i giorni, dice il Signore, in cui tutti che ora fanno soffrire, soffriranno. Che uccidono, saranno uccisi. E tutti mieteranno per il male che la loro mancanza di timore di Dio ha seminato. Apocalisse 13:10. Se uno deve andare in prigionia, andrà in prigionia. Se uno deve essere ucciso con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada. Qui sta la costanza e la fede dei santi. Isaia 33,1. Guai a te che devasti e che non sei stato devastato, che sei perfido e non ti è stata usata perfidia. Quando avrai finito di devastare, sarai devastato. Quando avrai finito di essere perfido e canterai vittoria, ti sarà usata perfidia. Perché con il giudizio che ciascuno giudica, sarà giudicato. E con la misura con la quale ciascuno misura, sarà misurato a lui. Guai ai presenti falsi profeti della falsa e stolta cosiddetta supergrazia, che parlano di pace, pace, mentre invece di guerra e strage.
Geremia 8, versi 11 e 15. Essi curano alla leggera la piaga del mio popolo, dicono pace, pace, mentre pace non c'è. Verso 15. Noi aspettavamo la pace, ma nessun bene giunge. Aspettavamo un tempo di guarigione, ed ecco il terrore. Geremia 8, versi 11 e 15. Geremia 9, verso 8. La loro lingua è una freccia micidiale, essa non parla che in mala fede. Con la bocca ognuno parla di pace al suo prossimo, ma nel cuore gli tende insidie. Geremia 9, verso 8.
Grazie, Signore. Sì, Signore, non c'è pace. Grazie, Signore. Come dici tu, c'è guerra nello spirito. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Non seguiamo i falsi profeti che Dio punirà, ma combattiamo con Gesù. 1 Timoteo 6,12. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni.
1 Tessalonicesi 5:8-9. Ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. 1 Tessalonicesi 5:8-9.
Efesini 6:11-12. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro principati, contro le potenze, i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Efesini 6:11-12.
Amen.
E all'inizio era 1 Timoteo 6:12. Gloria a Dio, ti amiamo Gesù. Grazie Signore.
Amen.
A te Angela.
Gloria a te Signore. Il Signore benedirà questi martiri e li benedice già adesso. Sono con Lui. Sono lì per ricevere il premio.
Le nostre preghiere sono con loro.
Amen.
Poveri fratelli uccisi come pecorelle al macello. Il Signore si prenderà cura di questi diavoli. Di chiunque fa il male non si pente, il Signore si prenderà cura e li giudicherà per come si meritano. Ma è per i fratelli che vengono uccisi, torturati, che soffrono. Per voi, fratelli, ci sono le benedizioni del Signore. Grande è vostro premio in cielo.
Amen.
Avete il premio dei martiri.
Grazie, Signore.
Gloria, gloria.
Gloria a te, Gesù. Vado a una domanda che abbiamo ricevuto da parte di Raffaele. Chiedo interessante per tutti. Dice, caro fratello Giuseppe, un abbraccio a te e a tutta la tua famiglia con i tuoi collaboratori. Giuseppe, ti chiedo una delucidazione. La costruzione del terzo tempio è biblica? Perché non trovo nella Bibbia una scrittura in merito. Solo tu con lo Spirito del Signore mi puoi dare una risposta in merito. Ti ringrazio fin da adesso e ti lascio tante benedizioni a tutti voi.
Alleluia. Grazie. Matteo 24:15 dice, quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione. Matteo 24:15. E seconda Tessalonicesi 2:4. L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio, oggetto di culto, fino a porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso, proclamandosi Dio. Seconda Tessalonicesi 2:4. E anche Daniele 8:13-14. Stiamo vedendo le scritture dove parla del Tempio. Udì un santo che parlava, un altro santo chiese a quello che parlava. Fino a quando durerà la visione del sacrificio quotidiano, dell'iniquità devastatrice del luogo santo, il Tempio, e dell'esercito abbandonati per essere calpestati? Ed egli mi rispose, fino a 2300 sere e mattine, poi il santuario sarà purificato. Quindi qui lo vediamo in Matteo 24:15, il luogo santo, secondo Tessalonicesi 2:4, il Tempio di Dio, e poi Daniele 8:13-14, il luogo santo, verso 14, il santuario. Quindi la Bibbia parla ripetutamente di tempio. E allora non è così difficile a capire che un tempio dovrà esistere. Il secondo tempio fu distrutto nel 70 d.C. Ai tempi di Tessalonicesi, Nuovo Testamento, non c'erano templi, o sarebbe stato distrutto nel 70 d.C., subito dopo. Quindi sta parlando del tempio della fine, particolarmente dove dice in Matteo che parla, sicuramente parla del tempo della fine. Va bene? E Gesù dice in Matteo 24:15 il luogo santo. Ezechiele 41:4 dice misurò una lunghezza di 20 cubiti. Qui sta parlando del tempio della fine, che non c'è ancora. Dice, misurò la lunghezza di 20 cubiti, va bene, in fondo al tempio, e mi disse, questo è il luogo santissimo. Quindi il luogo santissimo è quello che dice Gesù, Matteo 24, 15, il luogo santo, il tempio. Dio ti benedica.
Quindi questa scrittura che hai citato parlano del tempo della fine, che c'è un tempio nel tempo della fine?
Sì, sì. Sì, c'è un tempio nel tempo della fine. Va bene, quindi la Bibbia ne parla, e come?
Quindi la Bibbia non dice sarà costruito un terzo tempio, ma dice che esiste un tempio in piedi, e poi dice anche degli ebrei che fanno sacrifici, e sappiamo che non li faranno così all'aperto.
Sì, in Daniele 11, 31 dice fermerà il sacrificio continuo e ci sarà un sacrificio.
E quello può essere fatto solo secondo il Vecchio Testamento, la legge di Mosè, in un tempio che loro devono costruire.
Sacrificio può avvenire solo in un tempio. Per questo che gli ebrei da 2000 anni non ce l'hanno.
Ok, quindi non è che la Bibbia non parla del terzo tempio. Ci sono delle scritture.
Te le ho citate.
Non parla come sarà costruito, ma dice che c'è un tempio che è in piedi e che sarà usato anche dall'Anticristo per sedersi lì, presentarsi come Dio. Parla degli ebrei che fanno sacrifici, quindi c'è un tempio.
Sicuramente, perché si siede nel tempio di Dio mostrando che lui è Dio.
Sì,
secondo
ecco.
Tessalonicesi 2:4. Si pone a sedere nel tempio di Dio mostrando se stesso, proclamandosi Dio. Secondo Tessalonicesi 2:4. Dice proprio nel tempio di Dio. Alleluia.
Sì, ho capito. Grazie.
Gloria a Dio.
Amen. Vado al prossimo? Vado alla domanda di Rosario. Avrei una domanda da fare a fratello Giuseppe con preghiera di risposta. Vorrei una sua opinione con la parola di Dio sulle lingue. Il pregare in lingue. Perché? Come? In che modo? Se biblico? Se comprensibile? E poi il parlare in lingue. Stessa cosa, stesse domande. Grazie e vi abbraccio. Ah, fratello Giuseppe, credo che dobbiamo parlare di più delle lingue, perché lo so che le religioni, alcune religioni, esagerano da una parte e enfatizzano solo quel aspetto dello Spirito Santo, le lingue, ma questo significa che qualche ruolo ce l'hanno, sono importanti da qualche punto di vista. A cosa aiutano? In che modo edificano? Dobbiamo tutti parlare in lingue? Cioè, un sacco di domande su questo. Possiamo trovare l'equilibrio giusto biblico, non quello che le religioni ci presentano?
Guarda, parlare in lingue, e ti ringrazio Rosario per la domanda, una cosa che molti vogliono, si chiedono. Io non è che sono il più grande insegnante del mondo, no, sono uno piccolino. Però per me le lingue sono state una benedizione. Quando, per esempio, sono stanco e non riesco neanche a pensare bene, parlo in lingue e il Signore capisce. E lo Spirito, mi dice Romani 8, noi non sappiamo pregare come si deve, ma lo Spirito intercede. E allora pregando in lingue è sempre la preghiera giusta, che il diavolo non lo capisce e non può discutere.
Quindi quando tu preghi in lingue è una conversazione tra te e Dio, una comunicazione che il diavolo non capisce?
Non capisce il diavolo.
Ma e se neanche tu la capisci?
Io infatti non la capisco.
allora, come aiuta?
Allora prego e il Signore me la interpreta.
Ah.
Perché mai pregare in lingue senza avere una interpretazione. Pregare o parlare in lingue è la stessa cosa. Le lingue variano da persona a persona. Non è che preghi sempre nello stesso modo. Tutti possiamo parlare e pregare in lingue. Ma attenzione a non usarle per esibirsi come dei pavoni. Andiamo a primo Corinzi 14, per favore.
Sì.
È il capitolo delle lingue. Primo Corinzi 14, verso 2.
Chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose misteriose. Primo Corinzi 14, 2.
Sì, leggi anche il 3 e 4.
Chi profetizza invece parla agli uomini in un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa.
Chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio.
Sì.
E nessuno capisce, neanche il diavolo. Però dice cose misteriose, sta dicendo che quando ci dirigiamo alle persone o siamo in adunanza, è meglio parlare in italiano, mm-hmm. francese, la lingua locale, insomma. Perché con le lingue stiamo parlando a Dio, non agli uomini. Sono stato in chiesa a predicare che c'è 100 persone tutti insieme a pregare in lingua. Cosa serve? Non serve niente, solo farsi vedere che sono spirituali. Infatti gli ho detto smettetela, perché non serve niente queste lingue. Ci vuole l'interpretazione. Va bene? Chi profetizza invece parla agli uomini. In che modo? In italiano, se sei in Italia. Quindi molto chiaro, vuole dire che se una lingua non ha un'interpretazione collegata, è meglio tacere o parlare nella lingua che le pecorelle capiscono, nel nostro caso in italiano, perché 1 Corinzi 14,4 dice che parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Allora, puoi profetizzare in italiano o in lingue, però devi interpretare in italiano. Parlo agli italiani, quindi va bene. Allora, vogliamo andare al 5?
1 Corinzi 14?
Sì, verso 5.
Vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti, perché la Chiesa ne riceva edificazione.
A meno che egli interpreti. Quindi vuol dire che è inutile che fate un sacco, che facciamo un sacco di baccano. O interpretiamo o stiamo zitti, o parliamo in italiano.
Sta
perché
dicendo
se parli in lingue e non interpreti, stai dicendo agli astanti, stai dicendo a quelli intorno, non siete importanti.
Ah.
Io prego in una lingua sconosciuta, prego per conto mio. Voi non contate niente. Non lo fate.
Mm-hmm.
A me non mi piace, infatti. Io le poche lingue che prego, le prego per conto mio. Questo è il mio stile. Poi ognuno farà a suo modo. Ma cos'è che preghi in lingua e la gente, se non traduco cosa sto dicendo?
Giusto.
Va bene.
Sta dicendo quindi che parlare in lingue sconosciute è una cosa solo per te, che edifica solo te,
sì, solo te.
E Dio. Non aiuta nessuno?
Non aiuta nessuno, meno che non traduci, allora diventa una profezia.
Ho capito, sì.
Allora, cosa hai letto?
Il 5.
Va bene, andiamo avanti. 6.
Dunque, fratelli, se io venissi a voi parlando in altre lingue, che vi servirebbe se la mia parola non vi recasse qualche rivelazione o qualche conoscenza o qualche profezia o qualche insegnamento?
Va bene, è chiaro, no? Non
è che sì, servono
spiegazioni qua. Non si può spiegare questo, è chiarissimo. Le lingue quindi sono inferiori a profetizzare, che può essere in italiano, e interpretando il messaggio in italiano nella lingua delle persone. Puoi saltare verso 8.
E se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si prepara alla battaglia?
Avanti, avanti.
Così anche voi, se con la lingua non proferite un discorso comprensibile, come si capirà quello che dite? Parlerete al vento.
Sto dicendo, quando parlate in lingue, se non interpretate, state parlando al vento.
Ups.
Diteglielo ai fratelli, amati fratelli pentecostali, quante preghiere al vento stanno facendo.
Mm-hmm.
Lo so perché ci sono state in tantissime a predicare. Quando sono andato nelle chiese cattoliche, a meno che non erano carismatici.
Verso 10. Ci sono nel mondo non so quante specie di linguaggi e nessun linguaggio è senza significato. Se quindi non comprendo il significato del linguaggio, sarò uno straniero per chi parla, e chi parla sarà uno straniero per me. Così anche voi, poiché siete desiderosi di capacità spirituali, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Perciò chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare. Poiché se prego in altra lingua, prega lo spirito mio, ma la mia intelligenza rimane infruttuosa.
Amen, 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 amen. Guarda, va al 19.
Nella Chiesa preferisco dire 5 parole intelligibili per istruire anche gli altri che dirne 10.000 in altra lingua.
Va bene, È meglio che dite 5 parole in italiano, che la gente può sintonizzarsi, che 10.000 bla bla bla. Le lingue è una cosa privata, a meno che non è profetico. Va bene, è meglio, come dire, meglio 5 fratelli che parlano la nostra lingua, questi qua valgono di più che 10.000 fratelli che gridano in lingue e si tirano i capelli e nessuno capisce perché. Andiamo a 22, va.
Quindi le lingue servono di segno non per i credenti, ma per i non credenti. La profezia invece serve di segno non per i non credenti, ma per i credenti.
Capito?
In che senso? Le lingue sono un segno per i non credenti, ma se non capiscono?
No, ma è che adesso non capirebbero. Come pregano in certe chiese oggi non capirebbero. Mm-hmm. Ma all'inizio della chiesa, quando c'erano gli apostoli, interpretavano, quindi interpretando magari nella lingua dello straniero era un segno.
Ah, cioè parlano in lingue che esistono sulla terra, anche se tu non la conoscevi prima, ricevi questo dono di parlare in quella lingua.
In quella lingua c'era anche quel segno. Profezia invece serve di segno non per i non credenti, ma per i credenti.
Ok, ok, in quel
profezia
senso.
Diretta.
Sì, va bene. Ho capito.
Tu vedi in Atti capitolo 2, dice, oh, sentiamo parlare nella nostra lingua, noi che veniamo di qua, veniamo di là, veniamo dall'Asia, dalla Bitinia, Cappadocia, e parlano la nostra lingua. Sono ubriachi, no? Non sono ubriachi.
Ah.
È un segno per i non credenti.
Ah, sì. Sì.
Quindi
sì.
Sta parlando di quando uno in modo sovrannaturale prega nella lingua sconosciuta di un forestiero che altrimenti non capirebbe. Andiamo a Atti 2, guarda.
Sì.
6 al 12.
Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua.
Quindi un segno per i non credenti.
Sì.
8.
Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia?
Natia.
Tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi. Continua.
Sì, cosa sta leggendo? L'11?
Sì.
Va benissimo. 11.
Li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Tutti stupivano ed erano perplessi chiedendosi l'uno all'altro
che cosa significa questo?
Questo?
E significa che dovete ravvedervi e salvarvi.
Bello.
Insomma, questi segni portano frutto, in questo caso grandi conversioni, 41.
Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. In un giorno, gloria a Dio. Atti 2 da 6 a 12.
Va bene, e Atti 2 41, no?
Sì.
Quindi le lingue all'inizio, lo scopo delle lingue non era che i pentecostali si fanno vedere come sono superiori. Adesso c'è anche la falsa dottrina che se non parli in lingue non c'è lo Spirito Santo. Questa grande cretinaccia.
Sì, ma però sono lingue sconosciute quelle.
In 1 Corinzi 12 dice, parlano tutti in lingue, punto di domanda. No!
Mm-hmm.
Fanno tutti i miracoli? No.
No.
Sono tutti apostoli? No! E i pentecostali per questa cosa non le capiscono, perché sono troppo religiosi. Fratelli pentecostali, cerchiamo di essere meno religiosi e più cristiani.
Ho sentito una meravigliosa testimonianza of the Moravians.
Dei Moravi.
Erano missionari che volevano andare in tutto il mondo, si spargevano in tutto il mondo per evangelizzare. E un gruppo di questi sono rimasti 6 giorni chiusi, pregando, digiunando al Signore, e dopo 6 giorni sono usciti da quella casa parlando il giapponese e sono andati in Giappone come missionari.
Alleluia,
hanno ricevuto il dono delle lingue, ma lingue che sono utili, non solo lingue così sconosciute.
Sì, non fa vedere che bel pavone che sono.
Sì.
Capito? Guarda, ci sarebbe da ridere se non c'è da piangere. Ma basta seguire la parola. Verso 1 Corinzi 14, 23, quando tutta la Chiesa ci riunisce, tutti parlano in altre lingue ed entrano degli estranei, dei non credenti, non diranno che siete pazzi?
Sì.
E allora?
Sì.
Cerchiamo di non mostrare solamente quanto siamo spirituali. Guarda verso 27, 1 Corinzi 14.
Se c'è chi parla in altra lingua, siano 2 o 3 al massimo a farlo, e l'uno dopo l'altro, e qualcuno interpreti.
Capito? Non in 50, come fanno oggi. Non in 100.
Tutti insieme, sì.
Ma cosa state lì a fare solo baccano? Allora, e qualcuno interpreti, no?
Sì.
Primo Corinzi, andiamo verso 28.
E se non vi è chi interpreti, tacciano nell'assemblea.
Silenzio!
E parlano a se stessi e a Dio.
Capito?
Wow. Cioè, se è solo
Primo
una...
Primo Corinzi, 14,
28.
27 e 28. Ci siamo?
Sì. Quindi se è un linguaggio che nessuno interpreta, nessuno capisce, tu devi farlo tra te e Dio. Non aiuta nessuno.
C'è un momento per parlare, un momento per tacere, e questo è un momento di tacere.
Amen.
Se non c'è interpretazione, mosca. Quindi chiaro.
Sì.
Se nessuno interpreta, tacciano l'assemblea, parlino a se stessi. E verso 29, Angelina?
Anche i profeti parlino in due o tre e gli altri giudichino. Primo Corinzi 14, 29.
Ecco, quindi anche quando abbiamo profezie, io ogni tanto ho delle profezie, ma tutti voi dovreste averle, perché Dio è il Padre anche vostro e Dio vuole parlarvi. Se vi sintonizzate con Dio, vi darà profezie. E la Chiesa giudica in base a quale metro di misura, Dora? La parola, alleluia.
Amen.
Come si fa a misurare? Il fratello Giuseppe ogni tanto dà la profezia di Gesù. Come si fa a misurare?
Con la parola.
La parola, semplicissimo.
Stesso modo.
E non solo la parola, ma deve anche dare gloria a Dio, deve essere edificante. Io posso profetizzare, così dice il Signore, tu morirai.
Oh!
Beh, ci sono scritture così. Quindi è secondo la parola, ma non è secondo lo spirito.
Sì.
Così dice il Signore, tu avrai malattie. Che profezia è questa qua? Questo è il diavolo che parla. La profezia invece, così dice il Signore ti guarisce dalle malattie. Questa
sì,
è una profezia.
È vero, vero.
Quindi la profezia deve essere secondo la parola, ma non basta. Deve essere edificante. Deve essere utile alla Chiesa.
Deve dare una soluzione.
Non deve portare divisione nella Chiesa, ma che non è la Chiesa di Laodicea. In quel caso impacchetta le tue Bibbie e vai. O trovi una Chiesa vera o ti fai una Chiesa in casa. Io ho fatto così diverse volte. Ho lavorato con diversi gruppi. Caro mio, ho dovuto alzare i tacchi più di una volta. 31, Angelina.
Infatti, tutti potete profetare a uno, perché tutti imparino e siano tutti incoraggiati.
Amen.
Primo Corinzi 14, 31.
Allora, gloria a Dio. Questo è un altro punto per sapere se le nostre profezie sono giuste. Sono incoraggianti o scoraggianti? Guidano alla vittoria o al suicidio? Perché anche il diavolo può profetizzare. Guidano una famiglia, una coppia vuole divorziare, guida ad aiutarle a divorziare o aiutarle a perdonarsi? Capito? Bisogna giudicare le profezie. Il profeta, finché fa parte di una chiesa, deve seguire le regole della chiesa, come sempre. Attenzione a chi usa la profezia per atteggiarsi, virgolette, superiore, guidato da Dio. Io non so cosa profetizzo perché lo Spirito Santo e dice cretinate, baggianate, scoraggianti, accuse, blasfemie. Mi è capitato in una chiesa. C'era una ragazza lì che si è messa a profetizzare contro di me. Oh. E chi c'era con me?
Sì, io mi ricordo.
Ti ricordi?
Cioè dal pastore nigeriano lì.
E poi c'era un pastore nigeriano, sì. Dio lo benedica.
Sì, mi ricordo.
E ci ha detto, ma perché tu... Perché tu profetizzi contro di me? Dice, perché sento nel cuore che... Cioè lei era un'altra religione, protestante, ma un'altra religione. Diversa dal nigeriano.
Sì, perché era una ospite in quella chiesa.
Sì. Sì, era lì a visita e non gli piaceva che io... Sai, io ho dato un piccolo messaggio contro Laodicea, le chiese di Sardi, e lei non gli è piaciuta e sembrava che la scarpa calzava.
Hai parlato del rapimento dopo la tribolazione.
Ah, ecco, sì.
E lei non era d'accordo e tu le hai chiesto delle scritture. Va bene, dammi le scritture dove dice che è prima. E le ha detto, io non ho scritture, ma nel mio spirito sento che è prima della tribolazione. poi le hai detto anche dell'Odissea e altre cose, e alla fine le ha detto: io non ho bisogno di leggere la Bibbia, di darti delle scritture, perché lo Spirito Santo mi guida. E quello che dico è dallo Spirito Santo, senza
Ha
scritture.
detto non ho bisogno di scritture perché è lo Spirito Santo.
Sì.
Gli ho detto non è lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ti guiderà nelle scritture, non fuori dalle scritture. E questa è una falsa profezia, il tuo.
Infatti il
Si è
pastore
avvicinato il nigeriano,
era, he was
è
shocked.
come che mi avesse detto fatti da parte, no? A me,
Sì.
no? È andato da lei, cos'è che gli ha
Ha
detto?
detto che lo Spirito Santo non contraddice la parola di Dio e ha detto: in questa chiesa non torni più in questa condizione. L'ha invitata ad andare via.
Era una ragazza, aveva avuto 22-23 anni, no?
Giovanissima, sì.
Continuava a scuotere la testa, che credeva nel rapimento prima. E io gli ho dato un sacco, ti ho dato tante scritture, sai come Gesù ha detto, ho fatto tanti miracoli, perché cosa mi lapidate? Gli ho detto, ti ho dato tante scritture, no? E tu che scritture hai? Niente, lo Spirito Santo mi dice. Ma lo Spirito Santo non ti dice niente, è il tuo spirito. Finché fai parte di una chiesa e vuoi continuare in quella chiesa, devi continuare in umiltà, sottomissione, obbedienza, unità con quella chiesa e profetizzare in quella direzione. Se la chiesa non è degna, eccetera, te ne devi andare, non stare lì a litigare, no? Va bene? Guarda, torna a 1 Corinzi 14 e chiudiamo, Angelina. 37,
Sì.
39 e 40, grazie, Dio ti benedica.
Se qualcuno pensa di essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore. Pertanto, fratelli, desiderate il profetare e non impedite il parlare in altre lingue, ma ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine. 1 Corinzi 14, da 37 a 40.
Vedi, qui Paolo sta dicendo, avendo adesso condiviso con voi questo messaggio, non cercate di impedire di pregare in lingue, non andate zigzagando come un ubriaco da una parte all'altra. Continuate a parlare in lingue, però, diciamo, con dignità, con ordine. Dio benedica Paolo, grande profeta, grande apostolo. Sfido che gli islamici continuino ad attaccarlo, criticarlo. Gli islamici accettano la Bibbia, sai? Tranne le due cose che più gli danno fastidio è Gesù e Paolo. Paolo perché ha scritto 13 epistole e Gesù perché lui è Dio in terra. E grazie tante. Poi mi dite che abbiamo lo stesso Dio, ma per cortesia, una piccola pedalata. Dimmi.
Allora, un riassunto veloce per Rosario. Parlare in lingue e pregare in lingue è la stessa cosa, perché quando parli in lingue parli con Dio e parlare con Dio è preghiera automaticamente. E sì, è biblico parlare in lingue. Se è una cosa tra te e Dio, anche se incomprensibile alla tua mente, cioè lo Spirito Santo ti rivelerà il significato, tu alla fine capirai il messaggio. E se parli in pubblico, qualcuno deve interpretare, tu o qualcun altro, altrimenti meglio non farlo in pubblico, è una cosa tra te e Dio. E una cosa vorrei chiederti: in che modo parlare in lingue, io in privato, tra me e Dio, in che modo mi edifica?
In tutti i modi, cioè se tu per esempio sei scoraggiata, ecco che pregando in lingue il Signore ti dà pensieri di incoraggiamento. Se tu per esempio
Wow.
stai pensando in suicidio, ti metti a pregare in lingue e lo Spirito ti dice ma tu sei proprio fesso. Se per esempio devi andare a evangelizzare e non sai dove, prega in lingue, Spirito Santo ti dirà dove. C'erano due fratelli in Inghilterra, mi ricordo, ma non ho raccontato in Inghilterra questa storia. Dice, dovevano andare, stavano tornando alla missione o stavano partendo e andando in un altro posto, uno o l'altro, non mi ricordo. Autostop di qua, autostop di là, che lì non è che tanti missionari con la macchina, così facevo anch'io, autostop. E allora era tardi, sarà stata mezzanotte, buio. E allora arrivano in un posto. Guarda che ho sbagliato, voglio dire, stavano guidando una macchina. Stavano guidando una macchina, questi fratelli. Adesso comincerò a ricordarmi qualche altro dettaglio. E allora arrivano con la macchina a un incrocio e dovevano, non sapevano se andare a destra o a sinistra. Perché non c'era nessun segno. Sapevano che dovevano girare, ma non sapevano da che parte. E erano lì e credo che hanno pregato in lingua o qualcosa del genere. E allora sentono qualcuno là che bussava al finestrino. Allora con cautela hanno aperto, sì, e a destra di là. Oh, grazie, grazie.
Wow.
E sono andati. E dopo, mentre andavo, dico, ma non gli abbiamo neanche chiesto niente. Quindi quando tu preghi in lingue, se è necessario, appare un angelo.
Wow.
Se è necessario, ci vuole però un pochettino di F. Cos'è?
Fede.
Fede. Per M.
Per...
M.
Per ricevere.
Miracoli.
Non lo so.
Bene, altrimenti sei nella F, nella fossa. Alleluia.
The man John G. Lake.
John G. Lake.
He said that he was very much into praying in tongues also.
Lui amava tanto pregare in lingue.
And he said that when he had, let's say that when the time came to write sermons, to write books, to write teachings.
Ha detto che quando arrivava il tempo di scrivere dei sermoni, scrivere libri, di insegnare.
He said he would go and take walks and just pray in tongues.
Amen.
For
funziona.
Half an hour or hours even
ha
at a time.
Ha detto che andava a fare una passeggiata e pregava in lingue a volte anche per ore.
And then
ma,
he said he'd
anche un minuto o due,
and then he said he'd go back, sit down, and he'd just basically translate his tongues into his.
E poi ha detto che tornava alla tavola, scriveva e solo traduceva le lingue che lui già ha detto.
Let's say it wasn't a direct translation, but the thoughts would come to his mind as if it was directly from the tongues. It would just come
cioè,
and come the message.
Non è che è una traduzione normale, ma le parole, i pensieri ti vengono nella mente e tu solo scrivi quello che ti viene nella mente.
Well, where before there was nothing, suddenly it was full.
Quando prima di pregare in lingue non aveva niente da scrivere, adesso era pieno, le parole venivano da sole. Wow, grazie Gesù, meraviglioso.
Gloria a Dio. Mi capita a me.
Quindi fare un contatto con Gesù così serio, così profondo.
Mi capita a me, guarda. Mai una volta che prego in lingue non sento la voce del Signore. Devo essere onesto. Mai una volta. Mi parla anche in italiano, eh? In dialetto.
Meno male. Anche in dialetto.
No, in italiano.
Credo ormai che il Signore parla...
I dialetti ormai non li parlo più.
Il Signore non parla alla mente, parla al cuore. E
al
poi
cuore.
Dal cuore tu devi tirare fuori quel
sì.
messaggio. In qualunque
sì,
parole
sì,
vuoi tu, in italiano,
sì,
in inglese.
Sì.
Però è dal cuore che esce.
È come la televisione, c'hanno questi... La televisione noi non l'abbiamo. Comunque so che c'è una televisione col telecomando. Un mio parente mi ha fatto vedere la televisione con tutto il menu lì. E lui sceglieva la lingua. La televisione parlava in francese, inglese, arabo, eccetera. Capito? Però non è che la televisione riceveva lo stesso programma e veniva tradotto in tante lingue. Dovevi cliccare, però. Ma non è che la televisione riceveva lo stesso programma in 10 lingue, 100 lingue. No. La televisione riceveva un messaggio, un segnale. Non so come chiamarlo, beep, beep, beep.
Un codice.
Hai capito? E dentro c'era qualcosa che traduceva in italiano.
Giusto.
E in francese. Allora, quando il Signore ci parla in lingue o senza lingue, il Signore non è che ci parla in italiano. Il Signore ci manda un segnale nel cuore. Per questo che a volte io ricevo delle profezie, ma ci sono delle cose che sbaglio. Interpreto male e devo riflettere, ma è questo veramente che vuol dire il Signore? No, vuol dire qualcosa di più preciso, più raffinato. Capito? Cioè, dal cielo arriva il segnale dello Spirito Santo, che preghi in lingua italiana non c'entra niente. Puoi anche stare zitto, che è forse la cosa migliore, Gesù. Lasciare la mente serena e ti arriva un segnale dal cielo, al tuo cuore, al tuo spirito, alla tua anima. E allora il tuo cervello, la tua zucca quadrata italiana, traduce in italiano.
Sì, sì, sì.
Ma puoi tradurlo in francese, puoi tradurlo come ti pare. Le lingue sono meravigliose perché il diavolo non capisce. E neanche nessuno intorno la capisce. Capisci?
Sì. Grazie, Signore.
C'è quelli che pregano ba 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 ma ma e babbo e mamma vengono di lì, no?
Vero.
No. Hai capito? Ognuno prega a suo modo. Non c'è uno standard, non c'è uno stile.
Ma a volte c'è quel momento che vuoi esprimere al Signore certe cose che le parole non riescono a presentare quel messaggio.
Allora preghi in lingua.
Perché quello che senti, che vuoi dire, è così profondo che non esistono parole da mettere, da dire. E allora preghi in lingua e c'è una profondità in quel contatto con Gesù, al di là delle parole, qualcosa molto più profondo. E qui, sì, le lingue qui aiutano tanto in questi momenti. Poi ricevi anche risposte da Gesù e il messaggio di Gesù che ti riempie proprio di tanta potenza, di tanta fede, di amore. È meraviglioso.
Guarda, concludi con Romani 8. Guarda, in Romani 8 ci sono delle scritture su questo.
Sì.
Ce l'hai? 26 e anche 27. Parla di questo.
26 dice: allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene.
Non sappiamo pregare come si conviene.
Ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili.
Allora, tu non sai come pregare? Prega in lingue. Lo Spirito intercede, 27.
E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Romani 8, 26 e 27.
Gesù ha detto: io vado via, ma manderò Lui, lo Spirito Santo.
Mm-hmm.
E Lui vi guiderà in tutta la verità.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Cos'è Giovanni 16, 13, no? Vi guiderà in tutta la verità. Quindi vuoi essere guidato? Vai dallo Spirito. Gesù di Nazareth non è più qua. Non c'è più Gesù di Nazareth. Adesso c'è un Gesù Spirito Santo. Ci siamo?
Bellissimo.
Non c'è più Gesù figlio di Maria in braccio alla Madonna con la candelina vicino al quadro. Non c'è più. È lui che prega quel Gesù lì. Devi pregare lo Spirito Santo. Puoi pregare Gesù perché è la stessa persona. Ci siamo?
Sì.
Per questo che Gesù chiamava la Madonna, donna la chiamava. Perché lui alla fine è figlio di Dio e basta. Ci siamo?
Amen. Bellissimo.
Allora, Angelina, io quasi ti do il microfono.
Posso mettere una bella testimonianza? L'ascoltiamo. È breve, perché questi giorni abbiamo fatto una chiamata con una dolce sorella, si chiama Raffaella, e la chiamata è stata per pregare su alcune cose private, cose sue personali, che non entriamo adesso nei dettagli, ma poi pregando insieme a lei, proprio per lo Spirito Santo, lei ha avuto un'esperienza così meravigliosa che anche noi siamo entrati in quell'atmosfera di Gesù e adesso possiamo ascoltare insieme questa preghiera e come lei ha reagito e come il Signore l'amava e lei era nelle braccia del Signore, contenta, felice.
Amen.
Quando sta soffrendo grandi problemi nella vita, grandi Amen. Tragedie, però il Signore la sta aiutando. Ascoltiamo questa testimonianza insieme, cioè la chiamata non la mettiamo dall'inizio, solo una parte, ma è bella.
Dio ti benedica, Raffaella. Adesso pregheremo contro lo spirito di paura, che è semplicemente un demone che disturba tante persone. Basta che lo sgridi nel nome di Gesù Cristo e dormirai tranquilla. Nel nome di Gesù Cristo comando ogni paura di partire da te, di lasciarti. Da questo momento tu non avrai più paura perché avrai gli occhi su Gesù.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo ti libero da ogni paura. Jesus. Nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù. Amen.
Nel nome di Gesù. Non guarderai, non ascolterai nessuna religione, ma solo Gesù Cristo.
Amen.
E sarai libera,
Amen.
Sarai benedetta. Sarai forte. Amen.
Amen. Nel nome
che
di Gesù.
Da questo preciso istante non hai più paura. Punto.
Amen. Grazie.
Va bene, che torni al diavolo e noi ti resistiamo, Satana. Te e tutte le tue paure, e circondiamo Raffaella della tua benedizione, del tuo
Alleluia.
Coraggio, della
Amen.
Tua fede, Gesù.
Grazie, Gesù.
E lei da oggi in poi sarà felice, contenta, e non guarderà più verso il diavolo e le sue religioni. Amen.
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 Come stai?
Io
ti senti ancora paura?
No. Ecco, brava.
Adesso no. Ecco. E stanotte che...
Ascolta bene. Il Signore ti ha liberata. Adesso occhi su Gesù e la paura non torna più. Ci siamo? Alla sera vai a dormire. Alla sera vai a dormire con Gesù. Abbraccia Lui. Parla con Lui.
E con la Bibbia audio.
Va bene? Parla con Lui. Grazie. Parlagli.
Grazie.
Hai
Gesù.
Capito?
Grazie,
hai capito? Allora devi parlargli. Parlagli come a un amato, un fidanzato, un marito, uno sposo, uno che è lì. Lui non è come il marito del mondo che era in adulterio, eccetera. Questo qui, lo sposo celeste, ti ama. Questo di lui puoi fidarti. Lui è nel tuo cuore, quindi non devi lasciare che gli spiriti del maligno ti tormentano. Da ora in poi tu occhi su Gesù, va bene?
Aspetta, non ho finito.
Voglio pregare per il battesimo dello Spirito Santo. Sei pronta?
Sì.
Ecco, allora chiudi gli occhi. Se puoi, mettiti in ginocchio.
Certo, immediatamente. Sono in ginocchio.
Nel nome di Gesù Cristo io ti battezzo nello Spirito Santo, nella sua potenza, nell'amore di Dio, nella protezione di Gesù Cristo. Sii battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo per la sua gloria. Battesimo di Spirito Santo su di te. Alleluia.
Amen.
Prego che tu possa parlare in lingue per Amen. Riempire la tua mente, il tuo spirito della parola di Dio tramite le lingue. Nel nome di Gesù.
Non solo Giuseppe, no. Ho il braccio destro era caldo, caldissimo.
Alleluia.
Ho sentito calore sul braccio.
Ecco, quello è lo Spirito Santo. Sei liberata, sei benedetta. Nel nome di Gesù.
Alleluia.
Gesù deve essere il tuo Dio, hai capito?
Adesso è sulla guancia, lo sento, fratello Giuseppe.
Lo Spirito Santo ti sta facendo...
Eppure ho l'aria condizionata a destra, ma sento il calore.
Lo Spirito Santo ti sta facendo un attacco spirituale.
Alleluia.
Amen.
Gloria a Dio.
Occhi su Gesù, Raffaella.
Grazie Gesù. Continuate a pregare per me.
Amen, amen. Ma adesso puoi parlare direttamente con Gesù. Adesso puoi pregare.
Che bello, fratello Giuseppe, è una sensazione bellissima che da tempo non mi succedeva.
Alleluia, adesso puoi parlare con Gesù.
Amen.
Grazie Gesù.
Gloria, gloria.
Sento tutto il suo amore. Lo sento tutto il suo amore. Grazie Gesù.
Alleluia, tu sei la sua bambina. Lui ti ama, ti coccola, ti accarezza, ti abbraccia, ti stringe, ha un posto per te in cielo. Occhi su Gesù e medita sulla Bibbia, ascolta la Bibbia.
Ma il calore continua, non so se viene dal telefono.
Viene dallo Spirito.
Alleluia. Sì, io sento il suo amore.
Amen.
E comunque Amen. Io la mattina, cioè, io sono sicura che spesso Gesù ride con me, perché sono buffa molte volte, no? Riconosco di esserlo, che sono un po' pasticciona nelle mie cose. E sono sicura che Gesù ride con me delle mie,
certo.
Mie stoltezze.
Certo, certo. Il Signore sorride con te. È un sorriso di amore, uno
sì,
che ti ama, il tuo... e lui è il tuo vero sposo.
Non vedo l'ora di abbracciarlo.
Ci sarà anche quello. Intanto puoi abbracciarlo nello spirito, io faccio così, anch'io attraverso di tutti i colori, ne passo tutti i colori perché io sono un bersaglio del diavolo, ma io vado da Gesù, sgrido il maligno e sto bene.
Rivestitevi dell'armatura di Dio.
Amen.
Lo scudo della fede.
Amen. 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 Bene. Allora senti, la tua medicina è semplice, occhi su Gesù, sulla parola e un'altra cosa molto potente, ascolta bene, parla di Gesù agli altri, insegna di Gesù agli altri, mentre apri la bocca che non sai cosa devi dire, lo Spirito Santo la riempirà. Riempirà la tua bocca.
Mi è già successo, fratello Giuseppe.
Devi solo fare il passo di fede.
Amen.
Quando, ovunque sei, amen. Quando puoi, apri la bocca e parla di Gesù, insegna di Gesù, in amore, in gentilezza. Tu c'hai una bellissima voce, c'hai un bellissimo spirito. Mi piace il tuo spirito. E allora vai. E ovunque vai nel nome di Gesù, ascolta, avrai successo, sarai benedetta, sentirai l'amore di Gesù dentro. Quando darai l'amore di Gesù agli altri, l'amore di Gesù sarà anche con te. E allora, svegliati con la parola. C'hai anche la parola in audio, la Bibbia in audio, ce l'ha lei?
Sì, ma io ho la
Poi c'hai anche
la Nuova Riveduta, la Thompson.
Sì, e poi c'è anche noi predichiamo un po' di Vangelo, puoi ascoltare anche la nostra radio.
Ah, ma io quello lo faccio sempre, ormai sono 5 anni ormai.
E allora?
Voi avete risvegliato in me lo spirito che era sopito, perché io ero una credente, mai praticante, perché non sono una di quelle che si vestiva per andare a messa la domenica. Fratello Giuseppe, vi voglio bene.
Grazie.
Tutti quanti.
Grazie.
Siete un esempio di testimonianza, veramente siete un esempio in terra di come tutti dovremmo essere, tutti siamo chiamati a fare. E per me siete una guida, siete una lanterna al mio piede, perché voi mi avete insegnato a camminare nella luce di Gesù.
Gloria a Dio.
E quindi la vostra missione è davvero una missione benedetta, voluta dal Signore, e voi portate al Signore tante anime. Come non ringraziarvi?
Bene, ringrazio Gesù.
Ringrazio il Signore perché mi ha messo sulla vostra strada, perché la Bibbia a casa prima era si stava solo impolverando, era solo ricoperta di polvere la mia Bibbia a casa.
Grazie Gesù.
Fratello Giuseppe, una bella scrittura per me.
Ok, io ti guiderò, ti benedirò, ti assisterò, i miei angeli sono intorno a te, non ti lascio e non ti abbandono, tu sei la mia figliola, io ti proteggerò in ogni situazione, in ogni momento, dovrai solo guardare a me, io sono Gesù. Alleluia, non è la scrittura, è una profezia.
Grazie Signore, grazie, 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 grazie. Il Signore vi benedica abbondantemente. Alleluia. Vi voglio bene.
Anche noi ti vogliamo bene, abbiamo pregato tanto per te e siamo così contenti di sentirti ridere, sorridere, gloria a Dio.
È solo merito di Gesù, è merito vostro.
Non solo di Gesù, che è nostro.
Amen.
E se voi non facevate da tramite.
Sì, ma non ringraziare noi.
È un po' difficile.
Ma non ringraziare noi, noi siamo solamente il dito che indica Gesù, basta.
Amen.
Ecco, è tantissimo, non è mica poco.
Grazie che ci incoraggi così tanto, grazie.
Vi abbraccio.
Carissimo, grazie anche a te, gloria a Dio, grazie Gesù. Allora senti, ti baciamo e ce ne andiamo.
Grazie a tutti voi, davvero grazie.
E quando, se dovesse venire il diavolo a darti pensieri negativi, sgridalo, vattene Satana, in nome di Gesù.
Amen.
Un abbraccio.
Amen.
Ciao, grazie, ti vogliamo bene. Ciao Raffaella.
Buona giornata a voi.
Amen. Grazie, ciao.
Alleluia.
Ciao.
Tieni in contatto.
Grazie Signore. È così bello quando vediamo i fratelli avere un'esperienza con Gesù. È come se anche noi riceviamo quel dono di quella esperienza. Anche noi la viviamo, la attraversiamo insieme a voi. Ed è molto ispirante, incoraggiante, edifica noi. Quindi grazie fratelli per il vostro amore, che avete per il Signore. E Raffaella, ancora preghiamo per lei, perché, come dicevo, ha vissuto grandi tragedie ultimamente. Ma come vedete, la sua fede è nel Signore. Certo, ci sono momenti di scoraggiamento, ma lei continua a guardare a Gesù, si rialza, continua a correre per Lui, e preghiamo sempre che abbia forze nuove ogni giorno. Gloria a Dio.
Il Signore la sta aiutando?
Sì.
Grazie,
sì.
Grazie,
Signore. Ha detto lei stessa, sono sorpresa come il Signore mi sta sostenendo.
Il Signore è pieno di sorprese.
Bello, bello.
Ti benedica, Raffaella.
Amen. Vado a una prossima domanda, e da parte di una sorella che chiameremo M. Questo perché lei infatti rappresenta tante altre situazioni di matrimoni che hanno questo problema. Adesso vi leggo la sua lettera. Dice: vorrei mettermi in preghiera per un problema che sento. La presenza di parenti molto vicini, di cui non mi fido, perché, come dice Galati 2, certuni spiano la libertà che abbiamo in Cristo e non sono in fede. Non sento pace riguardo questa cosa. Se anche voi avete suggerimenti da parte della parola a riguardo, scrivetemi pure. Ci sono altri giovani, voglio dire, ci sono giovani coppie che ci scrivono, chiedono preghiera, cosa faccio, i parenti che portano divisione tra me e mio marito, e sono preoccupati perché da una parte devono rispetto a questi parenti, dall'altra parte per loro la unione matrimoniale è importante. Amano il marito, la moglie, vogliono stare insieme in unità, in armonia, e questi parenti da fuori creano problemi e chiedono consigli.
Amen. Cos'è che cita? Galati 2, verso 4, credo, vero?
Galati 2, sì.
È vero, molti fratelli ci scrivono per questo problema, che hanno problemi con i parenti, che i parenti che portano divisione. Guarda, il Signore mi ha dato una scrittura qui, Proverbi 25, Angelina, puoi andare lì?
Sì.
Verso 17.
Metti di rado il piede in casa del prossimo, perché egli, stufandosi di te, non abbia a odiarti. Proverbi 25, verso 17.
È molto importante che nella vostra famiglia, fratelli, siate molto in unità, cioè con marito e moglie, altrimenti il diavolo ne approfitta. Il mondo ne approfitta, cercate di essere uniti. Cioè, tanto amore e rispetto ai parenti, ma il fatto è che anche loro devono imparare a rispettare la vostra privacy. Cioè, è bene perdonare tutto, tollerare tutto, però quando entrano a casa nostra, no, lì c'è il limite. Per questo che le porte si chiudono a chiave, quello è una privacy. Cioè, la coppia ha diritto a una privacy. Se i parenti non lo capiscono, bisogna spiegarglielo. Con garbo, ma spiegarglielo. I parenti non devono approfittare della parentela per portare divisioni, controversie dentro la vostra famiglia. Per esempio i suoceri. Però si applica anche a tutti i parenti. I suoceri è una categoria famosa per essere troppo spesso un'immagine di cose negative. I suoceri possono essere un'immagine di paradiso o di inferno. Dipende dai suoceri. Taluni ancora non si sono ancora resi conto che il loro figlio o figlia ora hanno la loro famiglia. E allora non accettano che la nuora o il genero imparino anche tramite errori. No, non deve fare sbagli, qui lo proteggiamo noi. Imparare tramite esperienze come hanno fatto loro i suoceri, avevano imparato da giovane. Allora, ti ho dato delle foto, lì hai messo un po' di foto sulla radio?
No.
Puoi metterli, per favore?
Ok.
Per questo che Dio ha messo il comandamento. Genesi 2,24 dice: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Genesi 2,24. Cioè la coppia, quando si sposa, diventano un corpo, diventano uno. Però questo a volte certi suoceri fanno fatica a capirlo. Credono che sono ancora piccolini con ciucciotto in bocca e loro devono salvarli. E non è così la cosa. I suoceri devono imparare a tenersi fuori dalla casa dei loro figli. se i suoceri non si comportano in modo biblico, cioè solamente aiutare, amare la coppia, dovrebbero starsene a casa loro e non seminare zizzania che solo guida a liti, a disaccordi e a volte anche a divorzi. Il figlio o la figlia dei suoceri devono decidere con chi si sono sposati, con la moglie, con il marito o con i genitori. Quindi quando la coppia litiga riguardo ai suoceri, di spiegare a lui o a lei, ma con, scusa, non ti sei sposato con tuo padre o tua madre, ma con me. Quando ami troppo una persona che non è tua moglie o tuo marito, è amore perverso. Ho visto di questa situazione. Fino al limite, sui giornali si parla persino di omicidio. Si parla persino di omicidio. Gesù, Matteo 10,37, ha detto: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Matteo 10,37. Allora, non possiamo amare i genitori, i suoceri, più del Signore.
Amen.
È terribile quel marito, quella moglie, che trascura i desideri del coniuge per compiacere i propri genitori invadenti. Terribile. Anticristo. La coppia deve assicurarsi di essere in unità, altrimenti il caos in casa è assicurato. Mettere bene in chiaro che sono sposati tra di loro e non sposati coi genitori è perversione. Quando dei genitori consegnano un figlio o una figlia sull'altare, non possono più da quel momento in poi invadere la loro casa dei figli, se non espressamente invitati. Attenzione a quelli che si autoinvitano, tenerli lontani. Va bene, devono essere invitati, ma non solo dal figlio o dalla figlia, ma anche dalla nuora o dal genero. Ovviamente vi sono situazioni veramente cristiane, va bene, dove c'è amore vero, e non mi riferisco a quelle, dove i suoceri sono credenti veri, non sono finti, si comportano bene, con amore, e capiscono cose come il tatto, la discrezione, la sensibilità, la saggezza, si comportano con saggezza. Insomma, deve essere non solo il figlio o la figlia, ma anche la nuora e il genero ad invitare i suoceri. Anzi, innanzitutto la nuora e il genero. Mm-hmm. Il figlio o la figlia viene dopo. E quindi loro non devono autoinvitarsi, che questa è solamente a prepotenza. Dio ce ne liberi. Pregare contro parenti così, pregare non contro di loro, ma contro gli spiriti che li usano così. C'è una Angelina, Proverbi 25, mi dà una scrittura? 17.
La rileggo?
La devi rileggere.
Metti di rado il piede in casa del tuo prossimo, perché egli, stufandosi di te, non abbia a odiarti. Proverbi 25, 17.
Questa è una scrittura bene da memorizzare. Tutti i suoceri devono memorizzarla. Mm-hmm. E attaccarla un pezzo di carta sulla propria casa. Guarda, è un problema serio. Guarda, io sono stato a evangelizzare in case dove erano così scocciati da certi parenti. Ho visto dei quadretti in ceramica, scolpito, attaccato dentro la casa. E c'era scritto: è meglio avere un morto in casa che un parente alla porta.
Oh.
Erano talmente scocciati. Naturalmente non sono citazioni cristiane.
No.
Non sono, no, però ti mostra quanto sono
problematici.
Diciamo, a che punto arrivano la prepotenza di certi parenti. Dio ce ne liberi.
Sì.
Cioè, tutti possiamo guardare una coppia, specialmente giovane, e trovare che noi vecchiotti sappiamo, non so io, cambiare meglio la gomma di una macchina, oppure cucinare meglio, fare tante cose meglio, ci sentiamo superiori, e senza che ce ne accorgiamo diventiamo sgraditi, arroganti, e vogliamo insegnare a quella poveraccia nuora buona nulla, giovane sposina, o genero imbecille, come evitare gli errori. Li vogliamo perfetti, come noi siamo o crediamo di essere. Ma va bene aiutare, ma domanda, siamo stati richiesti? Il nostro aiuto è richiesto. Ci vogliono come insegnanti? Apprezzano la nostra insistenza? O stiamo solo diventando antipatici, al punto che quando bussiamo alla porta a qualcuno dentro la casa gli vengono i brividi e cominciano a pregare che ce ne andiamo al più presto? Quanto meglio che ce ne restiamo a casa nostra a farci i fatti nostri. Se qualcosa non va nella coppia, se siamo veri cristiani o se crediamo nella preghiera, semplicemente preghiamo. E anche se avessimo ragione, la parola dice, l'Apostolo Paolo, il primo Corinzi 6, Angelina,
sì.
7 a 9.
Certo è già in ogni modo un vostro difetto che abbiate fra voi dei processi.
E tradurre liti.
Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Primo Corinzi 6, versi 7 fino a 9.
Va bene, quindi non è che di Dio ci ha messi i giudici dalla giustizia. Facciamoci i fatti nostri. Non siamo i giudici. Primo Pietro 4, 15.
Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o perché si immischia nei fatti altrui. Primo Pietro 4, 15.
Ecco, solo l'ultima parte concerne. Non sto parlando a omicidi o ladroni, no. Sto parlando a suoceri invadenti, appunto che si mischiano nei fatti degli altri, cioè dalla suocera o dal genero. Non dovete farlo. Fatevi i fatti vostri. Quindi attenti a non fare gli stessi sbagli delle false vedove della Bibbia, alle quali Paolo diceva a 1 Timoteo 5, verso 13.
Inoltre, imparano anche a essere oziose, andando attorno per le case. E non soltanto a essere oziose, ma anche pettegole e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. 1 Timoteo 5, 13.
Ci sono cose che i suoceri non ne devono parlare, ma farsi i fatti loro e magari i fattacci loro. Lasciate in pace le nuore e i generi. Li state provocando ad odiarvi, che è sbagliato, dobbiamo amare, però li provocate. Pregare contro questi spiriti che seminano divisione nelle giovani coppie. Quanto male certi suoceri fanno credendo di fare il bene. Devo sgridare quella nuora che è un imbecille. Quando vado là ci penso io a sgridare. Guarda, non ci andare. Vai, leggi la Bibbia al parco. Cioè questa gente non sono mandati dal Signore. Però diverso è quando i parenti sono fratelli cristiani e veri fratelli maturi che conoscono i loro limiti. Maturi perché sanno dove fermarsi. Sanno quando bisogna stare zitti. Rispettare la privacy e i limiti dell'amore. E allora, quando siamo una vera chiesa, che è un po' una rarità oggi, le cose sono diverse. Allora non ci sono più suoceri, nuore, generi, ma siamo fratelli in Cristo.
Amen.
Dio ci aiuti. Preghiamo come ha pregato Gesù. Giovanni 17, sì. Verso 21.
Che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Giovanni 17, 21.
Alleluia. Abbiamo messo delle belle foto di problemi tra generi e suoceri, foto significative. C'è anche c'è delle foto brutte e ci sono delle foto belle, quando si odiano e quando si amano. Dio ci aiuti ad essere della categoria di quelli che si amano.
Amen.
c'è posto per odio, divisioni, liti, c'è tanto posto all'inferno per quello, ma noi dobbiamo lavorare l'amore di Gesù, mostrare amore a quel genero, a quella nuora, nei limiti del possibile, altrimenti stiamoci a casa nostra. Non andiamo a spingere la nostra spiritualità, la nostra superiorità, la nostra saggezza a quel cretino di genero che non capisce, quella sciocca nuora che non ha mai capito. Cerchiamo di non pensare così, perché sono gli sciocchi e cretini siamo noi. Però se andiamo con l'amore, e allora saremo ricevuti, ma guai ad andare quando non siamo invitati. Ci devono invitare. Quelli che si autoinvitano sono cafoni. Lasciamo in pace gli sposini, la coppia. Non importa quanto il figlio ci invita 100 volte o la figlia ci invita, non importa, è la nuora e il genero che contano. E se qualcuno si offende, forse ha bisogno di offendersi, perché questo è un problema. Proprio questa settimana leggevo sul giornale storia di omicidio tra suoceri e figli sposati con la nuora, genero. Omicidio. Il diavolo ne approfitta, usa la nostra presunzione, la nostra presunta superiorità. Ma logico, tu c'hai 40, 50, 60, 70, 80 anni. È logico che anche un asino a quel punto ha imparato qualcosa. Ma non andare a rovesciare la tua saggezza o falsa saggezza su persone che stanno cercando di costruirsi una vita. Anche con sbagli, anche facendo grossi sbagli. Guardiamoci noi allo specchio, noi vecchie bottiglie piene di vino vecchio. Quanti sbagli abbiamo fatto noi nella vita? E Dio ha pazientato. Dimmi, Angela, che alzi la mano. Lì.
Sì, una domanda vorrei fare. Cosa fai quando...
Scrivete, fratelli, se avete qualcosa da dire, perché siamo in chiusura.
Cosa fai quando tu vuoi mostrare il rispetto che devi verso i parenti e vuoi farlo, sinceramente, ma loro non rispettano te e la tua fede e quindi c'è questo problema, questo conflitto. Cosa fai? Come puoi continuare ad avere una relazione, incontri? Cosa fai?
E purtroppo a volte, ripeto, senza offendere nessuno, ci sono dei cafoni che non vogliono capire la piccola parolina, il piccolo messaggio. Perché? Perché sono cafoni.
E cosa fai in questo caso?
Cosa fai? Preghi, chiede al Signore, chiede allo Spirito Santo di come comportarti e probabilmente lo Spirito Santo dirà sii gentile, educato e tienili lontano.
Oh.
E poi spesso il problema è il marito e la moglie, il figlio e la figlia, che magari il genero vorrebbe un po' di privacy a casa. La figlia, no, mia mamma, come faccio? La mamma qui, la mamma là, lei mi coccola, lei dice sempre che ho ragione io, torto tu, mi dà sempre ragione. La mamma deve venire qua a seminare zizzania, ma che se ne stia a casa sua.
Ho capito, sì.
Capito? Allora il figlio deve... Lui è sposato con la moglie, non è sposato con i suoceri. Può essere la figlia, può essere il figlio. Questi peccati, queste cose sbagliate, può essere da parte di chiunque.
E se qualche parente si offende?
Lascia che si offenda. L'importante è che tu sei gentile, educato. E prima devi unirti, essere in unità col marito, con la moglie. Perché se voi siete in divisione, in lite... Il suocero cafone ne approfitta.
Ho capito, sì.
Cosa fanno i maleducati? Cosa fanno quelli col cuore malvagio? Guardano le divisioni, come fa il diavolo? Guardano le divisioni, le liti, saltano dentro per portare la loro saggezza, per portare la loro perfezione. Io non ho mai fatto questi sbagli, non sono sicuro. Ne avrei fatto magari di più di altri tipi.
Mm-hmm.
Io sempre facevo così, brava. Applausi. Stai a casa tua. Non ti ha invitata nessuno. Nessuno ha chiesto la tua luce. Vogliamo quella di Gesù. La tua ti rispettiamo, però hanno inventato le porte con i lucchetti per un motivo, per tenere fuori certa gente.
Però hai detto una cosa...
Non ho molta pazienza con i suoceri, perché ho visto suoceri cristiani che tanto di cappello, ma ho visto suoceri che sono strumenti del diavolo e hanno causato divorzi. E loro dicono sì, perché lui o lei era così, 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 ma noi siamo in cielo, e credo che questi suoceri andranno incontro a grandi punizioni. Ho visto famiglie distrutte per le vie dei suoceri. In cielo il Signore li punirà e se lo meritano.
Ha detto una cosa importante però, sia con i suoceri o altri parenti, che noi dobbiamo rimanere sempre educati, non insultarli, non arrabbiarsi, altrimenti diventi nel torto come loro. Rimanere calmo, amorevole, sempre pieno di rispetto, anche se devi impuntarti sempre in amore.
In amore, in amore. Cioè, ci sono delle leggi, ci sono delle regole. Questa regola numero uno, quella casa lì dei miei figli, mia figlia, di mio genero, mia nuora, diciamo dei miei figli sposati, non è la mia, numero uno. Numero due, non siamo stati invitati. E allora noi siamo furbi, ci autoinvitiamo. No! Sgridare il diavolo, stai a casa tua, non siete invitati. Però se siamo cristiani, e allora Galati 3,28, non c'è né maschio né femmina, non c'è né suocero né genero né nuora, né... siamo tutti uno in Cristo Gesù.
Amen.
In Cristo Gesù. In Cristo Gesù possiamo fare miracoli. Miracolo, è raro trovare dei suoceri che vanno a casa della nuora del genero e della figlia, del figlio, e vedendo qualcosa di sbagliato stanno zitte. C'è il momento di chiudere, come si dice, la saracinesca, la bottega. Che, guarda, un capitolo bello per il capitolo appropriato. Puoi leggere anche le prime due o tre scritture, Angelina?
Sì.
Giacomo capitolo 3. Vuoi leggere cosa lì?
Sì.
Tutto il capitolo è per i suoceri.
Ma non solo, anche per me.
Ma certo, certamente. Però io ho tutti i miei sbagli che voglio a casa mia, a casa tua. Ti arrangerai a lavare i panni sporchi con tuo marito o tua moglie. Ma i suoceri è troppo comodo venire lì, farsi servire come re e regine, mangiare e bere, lamentarsi e andare via. Ma sono troppo duro. Ma ho visto delle cose così tragiche che credo che anche peggio di come ho detto io. Vuoi leggere?
Giacomo 3.
Sì, questo dedicato ai suoceri. I suoceri cristiani pieni di amore non hanno bisogno. Cioè, è sempre buono leggerlo, ma questo è dedicato ai suoceri che fanno finta di non capire. Speriamo che capiscono la parola.
Fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio.
Cioè, come dire, cari suoceri, non fate maestri.
Poiché manchiamo tutti in molte cose.
Anche voi suoceri, o io, chiunque siamo,
sì. I
suoceri mancano in molte cose. Sì.
Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta come è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, è infiammata dalla genna, dà fuoco...
È infiammata, com'è che dice?
Infiammata dalla genna, dà fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare, è un male continuo e pieno di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così.
Beh, leggetelo da soli.
È forte.
Con calma. Ma se questo problema non avesse generato grandi maledizioni in molte famiglie, non ne avrei parlato in un modo così energico.
Mm-hmm.
Va bene, il diavolo usa molto la relazione, questo tipo di situazioni.
No, ascoltiamo tante storie di tante famiglie distrutte, anche tra i fratelli che sono cristiani, ma hanno questi problemi.
Sì, ma anche nella Chiesa Cristiana Mondiale è un disastro, è un disastro.
Mm-hmm.
Perché cosa viene? Dalla superbia, superbia. Superbia satanica, che io non mi ho fatto si sbaglia, ne ho fatto mille diversi. Ah, io non mi ho fatto così, hai fatto però cos'ha in altre situazioni. Va bene? Non andate a visitare nuora, generi che non vi hanno invitato. Il figlio e la figlia sì, e si arrangi. Va bene, che se proprio così ancora attaccata, che vengono loro a visitarvi, se proprio, anche quello è sbagliato, che dovrebbe fare insieme al marito e alla moglie. Insomma, questi sono sposati tra di loro, non sono sposati con i suoceri.
Amen.
Mi fermo, Angelina?
Sì.
Penso che mi sono attratto abbastanza.
Va bene.
Scandalizzato abbastanza.
La Bibbia dice di sempre, prima di tutto, cercare di vincere il male con il bene. Facciamo questo per un lungo periodo, finché vediamo che proprio non c'è speranza, e solo dopo possiamo separarci da quelli che ci causano divisione.
Ma cioè, guarda, Gesù era lì, Matteo 12, 46, dice: Gesù, ci sono i tuoi fratelli e tua mamma fuori, c'è la Madonna, prepara le candeline. E Gesù dice cosa? Mia mamma e i miei fratelli. Mia mamma e i miei fratelli sono quelli che fanno la volontà di Dio. Che modo è di parlare della madre così? Gesù ha parlato così, dei fratelli ha parlato così.
Sì.
Ho detto Matteo 12, 46. Se vai a Giovanni 7, verso 5, dice: i fratelli di Gesù non credevano in lui. I fratelli di Gesù non credevano in lui. Dice, ma quelli erano i cugini della nonna, non lo dici che sono cugini. Ma a quei tempi non è vero, bugia del diavolo, a quei tempi i cugini si chiamavano cugini. La cugina Elisabetta di Maria si chiamava cugina, non la sorella, va bene, e neanche i fratelli si chiamavano cugini. Quindi cerchiamo veramente di leggere la Bibbia in modo giusto.
Amen.
Allora, gloria a Dio. Angelina, c'è altro?
No,
altre
tutto.
Cose che posso mettermi nei guai o sufficiente?
No,
così
fermiamoci qui subito. That's it, finished.
Adesso arriveranno le lamentele. Yes. Io sono suocera, ma non ho mai fatto questo. E non sto parlando di te.
Amen.
Se non hai fatto mai questo.
Amen.
Che il tuo genero o tua nuora salta di gioia quando ti vede. Viene a casa tua a trascinarti a casa sua?
No, ma ci sono.
Non
ci
parlo
sono.
Di quello.
Ci sono anche quelli
ci
buoni.
Ci sono. Rari, ma ci sono.
Sì.
Angela, mi fermo mentre sono ancora in tempo?
Sì, va bene così.
Gloria a Dio, ne ho passata di tutti i colori. Gloria a Dio. Allora, chi prego? Preghiti una preghiera per benedire i fratelli.
Oh Signore, dacci pazienza. Preghiamo, Signore, per pazienza, per Tuo Spirito che possa guidarci in ogni situazione, perché ogni situazione è diversa, ogni situazione richiede una guida speciale, particolare da Te. C'è quando dobbiamo avere pazienza a chiudere gli occhi, c'è quando dobbiamo impuntarci per difendere la parola, i valori sani per la nostra famiglia. Signore, solo Tu sai i momenti giusti. Aiutaci ad avere questo discernimento divino. Aiutaci a sentire la Tua voce. Metti gli angeli intorno alle nostre case, per proteggerci, per allontanare il male, per tenere lontano qualunque intenzione maligna di chiunque entra nelle nostre case. Nel nome di Gesù, Signore, preghiamo per protezione, per guida, per saggezza, per lo Spirito Santo che regni nelle nostre case, nei nostri cuori, nella nostra bocca. Nel nome di Gesù. Amen. Ti amo, Signore.
Ti benediciamo, Signore. Un buon libro della Bibbia da studiare su una buona suocera è Naomi. Naomi o Noemi, come preferite.
Il libro di Ruth.
Libro di Ruth.
Sì.
Un altro invece è un disastro, è Laban, Labano. È in Genesi, cos'è? Capitolo 31, verso lì, no? Va bene, cercatelo voi nella Genesi, è la storia di Labano, il suocero di Giacobbe, che gliene ha fatte di tutti i colori. Grazie, Signore. Dio vi benedica, un abbraccio, fratelli. Amen.
Amen.
Signore, aiutaci e guidaci, Signore.
Amen.
Amen.
Ciao, fratelli, vi amiamo, vi abbracciamo.
Amen.
Ciao.
L'amore potesse parlare, parlerebbe di te nel mio cuore. Se l'amore potesse parlare, parlerebbe con le tue parole. Se l'amore fosse un bel viaggio, lui volerebbe come un bambino. Verso di te che sei il più bel fiore piantato dentro nel mio giardino, e arriverebbe dove il mio cuore trova riposo, trova calore tra le tue braccia e la tua pace, tra i tuoi colori e la tua voce. Se l'amore volesse un bel nome, lo chiamerei come ti chiami tu, che sei l'amore più grande, lo chiamerei come Gesù, e allora avrebbe tutto più senso, perché tu sei il centro del mondo, sarebbe tutto più vero, e come il cielo sarebbe profondo, e si perderebbe come il mio cuore si perde dietro ad un aquilone, volando in alto in libertà. Questo sogno un giorno sarà la realtà. Amore caro, sincero e puro,